Ilaria, buongiorno a Valeria. Sì, anche Torino, come tante altre città italiane ed europee, domani scenderà in piazza con iniziative in solidarietà alle donne spagnole, in questo momento fortemente sotto attacco, visto la controriforma del governo di destra spagnolo che vorrebbe attuare sulla loro pelle. Come dicevi anche tu, in molte città europee ci saranno iniziative, addirittura a Parigi sono stati in grado di organizzare un corteo in solidarietà, ci saranno presidi e volantinaggi un po' sparsi per tutta la penisola. Qui a Torino l'appuntamento è alle 3 in Piazza Castello, simbolicamente sotto il consolato spagnolo, per un presidio e un volantinaggio. I tempi sono stati molto molto stretti per quanto riguarda l'organizzazione, però insomma tutti i collettivi femministi, le associazioni di donne, le singole donne di Torino si sono appunto messe insieme per questa occasione, sperando di essere in grado di riuscire a spargere la voce, di costruire insomma un'iniziativa che faccia sentire forte la nostra solidarietà fino in Spagna. La situazione insomma è parecchio preoccupante, si tratta di una legge che va insomma a cambiare per le carte in tavola per quanto riguarda le possibilità di interrompere volontariamente una gravidanza. È una legge che già nella sua definizione la dice lunga su qual è il suo impianto, perché oltre a proteggere la donna in gravidanza è una legge che si vuole a protezione dei diritti del concepito. Questo sappiamo insomma già dalla legge 40 qua in Italia che cosa vuol significare. Di fatto si torna indietro addirittura all'impianto della vecchia legge Prezzapatero, che è datata 1985 ed è una legge che se è possibile è ancora peggiore di quella precedente. Di fatto l'aborto dall'essere diritto ed è penalizzato, come era stato per quanto riguarda la legge Zapatero del 2010, torna ad essere reato ed è previsto per legge, quindi consentito per legge solo in due casi specifici. Il primo è se viene accertata e quindi anche certificata attraverso una denuncia alla polizia uno stupro, una violenza sessuale. In questo caso l'aborto è previsto fino entro alla 12ª settimana. Il secondo caso in cui è previsto sono gravi rischi di salute fisica o mentale per la donna. In questo caso l'interruzione di gravidanza può avvenire entro la 22ª settimana. I gravi rischi fisici e psichici della donna però devono essere certificati da due medici specialisti della patologia diversi da quello del medico che poi andrà a effettuare l'interruzione volontaria di gravidanza. La donna poi verrà lasciata ancora 7 giorni in balia insomma di questi personaggi, perché saranno poi loro dopo 7 giorni a dare la sentenza e quindi a capire se la donna potrà in questo caso abortire o meno. Ci sono poi delle forti ambiguità per quanto riguarda il comma inerente alle malformazioni del feto, perché anche qui l'interruzione di gravidanza è prevista oltre la 22ª settimana solo, si dice, per anomalia del feto incompatibile con la vita. Quindi se si scoprono, per dirla insomma chiara, malformazioni del feto che però non ne mettono a rischio l'esistenza, la donna è obbligata insomma a portare comunque avanti la gravidanza anche in caso di malformazioni gravissime. Basta semplicemente che il feto e il futuro insomma bambino possa rimanere in vita. Ma non basta, perché poi viene anche introdotta l'obiezione di coscienza, che sappiamo anche qua da noi quanti danni sia in grado di fare, per cui anche dopo avere in mano il certificato la donna potrà comunque avere difficoltà a trovare un medico che poi pratichi l'interruzione di gravidanza. E ancora per quanto riguarda le minorenni c'è l'obbligo della partecipazione dei genitori, quindi qua da noi per esempio funziona che le minorenni se vogliono interrompere volontariamente una gravidanza si recano al consultorio, se non hanno voglia insomma di condividere questo evento con la famiglia hanno la possibilità di farlo, entra in causa il giudice minorile e insomma è lui in qualche modo a fare la parte del tutore. Invece con questa nuova riforma che si vorrebbe fare in Spagna, la famiglia deve obbligatoriamente dare il nulla osta alle minorenni, che in questo modo insomma sono completamente controllate e sotto il potere e il volere dei genitori. Quindi le donne sono quasi completamente impossibilitate a scegliere su loro stesse, sulla possibilità di diventare o meno madri, sono completamente ostaggio di medici e psichiatri, perché di fatto saranno loro a decidere per lei. Dovrà passare attraverso questo carosello di certificazioni continue, quindi insomma sottostare anche a tutto questo iter allucinante. Capite bene quanto possa essere preoccupante la situazione, e fortunatamente insomma si sta avendo una grossa risposta sia dal punto di vista della mobilitazione, perché le donne in Spagna si sono mobilitate, stanno continuando a mobilitarsi. Sabato ci sarà questa grossa manifestazione che vuole arrivare al Parlamento di Madrid. Speriamo insomma che siano capaci di bloccare l'iter di questa legge, e insomma anche a livello istituzionale partiti e associazioni si stanno muovendo. Leggevo tra l'altro ieri su Facebook, ma per quanto riguarda i Paesi Baschi, ma sappiamo insomma che lì si parla già di un altro mondo, che già la sinistra indipendentista basca ha promosso azioni di disobbedienza civile in quei territori ancora sotto la giurisdizione spagnola. Quindi già c'è l'invito insomma a disobbedire, a non rispettare questa legge infame nei consultori, negli ospedali. Quindi insomma questa sia un'obiezione di coscienza che ci piace, perché davvero ci lascia libere di poter decidere su di noi e sul nostro destino, perché è davvero assurdo che la maternità debba essere imposta, che non possa essere una scelta, che ci sia obbligate a mettere comunque al mondo un figlio o una figlia, come dice la legge, anche in caso di malformazioni gravissime. Nel comunicato che abbiamo scritto non abbiamo parlato solo di Spagna naturalmente, ma abbiamo anche cercato di ridefinire e chiarire anche la situazione che sta attraversando il nostro paese, quindi l'Italia e poi in particolare Piemonte e la provincia di Torino. Un dato su tutti allarmante, quello dell'obiezione di coscienza, che davvero sta ostacolando da nord a sud le donne che vogliono interrompere volontariamente una gravidanza. Su questo la 194 già sappiamo è carente in materia di limitazione dell'obiezione di coscienza, fu una legge compromissoria, quindi già fortemente così poco amata dalle donne, dai movimenti femministi che scesero in piazza in quegli anni per depenalizzare l'aborto, cosa che non avvenne perché di fatto la 194 rientra nel codice penale, quindi si tratta comunque di un reato penale se non viene insomma praticata entro i dettami e i paletti che la legge impone. Quindi la 194 ancora insomma ci permette un'agibilità, ma ha questa forte ambiguità per quanto riguarda l'obiezione di coscienza, per cui un dato su tutti il Lazio, 91% di obiettori tra personale sanitario, anestesisti, ginecologi, ginecologhe, mediche, quindi potete ben capire la difficoltà che una donna è costretta ad affrontare nel momento in cui vuole intraprendere l'interruzione di gravidanza, per non parlare poi della pillola del giorno dopo, della RU, lì insomma mi dilungherei probabilmente troppo. Due cose sul Piemonte, ne avevamo parlato tutte ampiamente in radio, la delibera Ferrero, la proposta di legge 160, quindi il tentativo attraverso decreti legge, delibere e quant'altro di far entrare privati volontari dei movimenti antiabortisti all'interno dei presidi sanitari pubblici come i consultori, quindi insomma il tentativo di far entrare dalla finestra quello che non si riesce a far entrare dalla porta. Quindi si spendono ancora una volta tra l'altro soldi pubblici finanziando l'ingresso di privati antiabortisti, quando non c'è mai traccia di un progetto sulla prevenzione, sulla contraccezione, sull'educazione sessuale nelle scuole, che quelli sì insomma sarebbero percorsi di promozione di consapevolezza e liberazione sia per le donne che per gli uomini, che davvero avremmo voglia di sostenere. fortunatamente Torino non è ancora al di sotto della media nazionale per quanto riguarda l'obiezione di coscienza. Abbiamo il Sant'Anna che comunque in qualche modo ci permette di, però vi do un dato, su Novara per esempio c'è un solo medico attivo, 3 a Cuneo, 2 Alessandria, quindi parlavamo anche con delle ragazze di quelle zone, è assolutamente impossibile accedere ad un IVG. Mi pare insomma di aver detto tutto, non so se avete
sì,
altro,
speriamo... Io volevo fare una riflessione con te, ritornando un po' in territorio spagnolo rispetto a questa legge che Rajoy, il Partito Popolare, vuole in qualche modo approvare. Volevo riflettere con te se, a me viene da chiedermi il perché un passo così all'indietro dopo un diritto che si è conquistato anche in Spagna come in moltissimi altri paesi europei, se questa legge può essere in qualche modo data anche da una spinta di lobby ultracattoliche che sappiamo benissimo che in Spagna sono abbastanza forti e insomma cercano sempre in qualche modo di portare avanti le loro istanze, e dall'altra parte insomma come una legge, data anche la mobilitazione grande che almeno si preannuncia grande per quanto riguarda Madrid, ma anche per quanto riguarda, tu hai citato altri territori come i Paesi Baschi piuttosto che la Catalunya, come poi in realtà queste mobilitazioni la risposta sarà molto forte, almeno ci si augura, e come può provocare in qualche modo anche una diminuzione di consenso nei confronti anche di Rajoy, che già sappiamo benissimo che ne sta perdendo parecchio.
Ma sappiamo insomma che queste azioni e questi interventi sono sempre in qualche modo spesso almeno uno scambio di favori con qualcuno, no? Abbiamo visto anche qua Roberto Cota della regione Piemonte, quando ha fatto campagna elettorale ci aveva fatto una testa così rispetto al famoso patto per la vita e per la famiglia, questa alleanza che fece con le parti più fondamentaliste di fatto del mondo cattolico regionale, proprio perché ben consapevole di che bacino di voti importante sia quella parte di società, e quindi sicuramente un favore che il governo spagnolo fa a delle lobby da cui avrà raccolto sicuramente un buon numero di voti. Dall'altra parte sappiamo bene che sul corpo delle donne da secoli si giocano le partite più grosse, e chissà come mai in momenti di crisi economica, sociale, culturale e politica, a farne le spese siamo quasi sempre noi, e soprattutto le leggi che vengono promulgate sui nostri corpi sono sempre di uno stampo restrittivo, reazionario e di stampo patriarcale, perché insomma non è solo un attacco alla libertà di scelta o a dei diritti acquisiti attraverso lotte, attraverso mobilitazioni o prese di consapevolezze, di coscienza da parte del mondo delle donne, ma è una propria vera aggressione a quello che noi rappresentiamo, al nostro potere riproduttivo, al nostro ruolo all'interno della società, quindi anche se si tratta insomma di avanzamenti sociali, economici, quindi sicuramente il discorso è molto più complesso, insomma sull'aborto e sul potere riproduttivo delle donne si gioca una partita che va insomma direi da secoli ben al di là. L'aborto c'è sempre stato, c'è e ci sarà sempre, pare brutto a dirlo, ma di fatto è così, sul corpo delle donne hanno sempre deciso le donne, indipendentemente da qualunque riconoscimento statale o legittimità legislativa. L'aborto c'è sempre stato, le donne hanno sempre trovato il modo in qualche modo di risolvere delle situazioni indesiderate in cui sono incappate. Vogliamo tornare a quello? Vogliamo tornare a migliaia di donne che muoiono ogni anno per aborto clandestino? Perché poi se si torna insomma in quella situazione lì ritorna ad acuirsi anche la differenza di classe, no? Perché poi è ovvio che le donne che hanno più potere economico, hanno più possibilità, come sempre è stato, se ne vanno all'estero, se ne vanno nelle cliniche private e interrompono la gravidanza in situazioni sicure e assistite, spendendo però un sacco di soldi, e le donne che non se lo possono permettere muoiono sui tavolacci delle mammane, muoiono abortendo con i ferri da calza e con tutti i sistemi, insomma, poco piacevoli da sentire la mattina, che hanno sempre utilizzato e che purtroppo le hanno portate spesso a morire, ad essere ricattate, a ritrovarsi in situazioni di sofferenza fisica e psichica. Quindi, insomma, si dice l'aborto è un diritto. Diciamo che è un diritto averlo libero, gratuito, assistito, sicuro, perché poi insomma, la storia delle donne dimostra che appunto la decisione finale, indipendentemente dal riconoscimento dello Stato o delle leggi, abbiamo sempre in qualche modo cercato di prendercela noi, al di là ovviamente delle costrizioni che in ogni contesto storico ci siamo ritrovate intorno. Però sicuramente la partita, come dicevo, che si gioca sulla nostra pelle è molto più forte. In un momento di crisi economica così forte, di questi tagli al welfare, di questa taglia alla sanità, le donne insomma è comodo che tornino nelle loro case a ricoprire nuovamente i ruoli del lavoro di cura e il lavoro di riproduzione, perché è evidente che lo Stato sta smantellando talmente tutta quella parte lì che c'è bisogno, insomma, di qualcuno che se la prende, se ne faccia carico, e chi meglio delle donne, che insomma da secoli sono caricate di un certo tipo di lavoro. Quindi sono discorsi, insomma, che spero di essere riuscita in qualche modo a semplificare, molto complessi, ma che sicuramente legano e racchiudono tantissimi aspetti della nostra società.
Assolutamente sì, sei stata insomma più che esaustiva. Ricordiamo ancora l'appuntamento, invitiamo le ascoltatrici e insomma in qualche modo anche gli ascoltatori a recarsi al presidio che si terrà domani, il 1 febbraio, sotto il consolato spagnolo in Piazza Castello alle ore 15, al fianco delle donne spagnole per un aborto libero e sicuro. Noi ti ringraziamo, Chiara, e ti mandiamo un abbraccio qua dai microfoni di Radio Blackout.
Grazie a voi, un saluto.
Ciao.
Ciao.